la relazione di questa sera è appunto su questo Giovanni Battista Natolini, che, come abbiamo scritto, sopravvissuto alla battaglia di Lepanto, tipografo. E innanzitutto devo dire che questa breve relazione è dedicata alla nostra libraia, Manuela Malisano, perché è stata lei sostanzialmente a sollecitare l'attenzione su questo Natolini. Lei abita in via Giovanni Battista Natolini ed era così curiosa, fa la libraia, questo era tipografo, si è laureata in storia bizantina e questo è stato a Lepanto, e quindi voleva così capire e sollecitare qualche attenzione su questo personaggio. E da lì è partita la curiosità per capire chi fosse questo Giovanni Battista. E nasce intorno al 1551 a San Daniele dei Friuli, proprio, quindi è il nostro conterraneo, figlio di Bernardino Carga Natolini di San Daniele, fattore del conte Leandro di Colloredo, e di Girolama, cameriera sempre presso i conti di Colloredo. Sicuramente la vicinanza con gli ambienti colti dei conti porta il Natolini a studiare lettere latine e greche nella scuola pubblica di San Daniele, che all'epoca era il suo massimo fulgore sotto il maestro Gianpietro Astemio. E la relazione di oggi vedrete che ci porterà in vari rivoli, perché appunto la storia di Natolini poi mi ha incuriosito su diversi fronti, no? Dalla battaglia di Lepanto proprio, anche a questo personaggio che è questo Astemio. La scuola pubblica di San Daniele, e questa è la prima divagazione, esisteva fino al 1373, quantomeno questo è l'anno in cui compare la prima notizia certa nell'archivio storico comunale, nel prezioso catalogo degli maestri di scuola pubblica. Secondo il Narducci, secondo l'abate Luigi Narducci, bibliotecario in Guarneriana alla fine dell'Ottocento, addirittura secondo lui la scuola pubblica esisteva fin dagli inizi del XIV secolo, cioè secondo il Narducci addirittura dal 1306. In realtà la prima notizia certa che ricaviamo dall'archivio è appunto del 1373, però a proposito di questo Johannes Petrus Abstemius, che è stato il maestro del Natolini, di questo Johannes Petrus Abstemius il Narducci dice: come astro luminoso splende fra i precettori di San Daniele. Notizie certe della scuola pubblica di San Daniele, come dicevamo, appaiono dal 1373, dove si trova l'indicazione della nomina di tale Nicolussius, assunto dagli amministratori cittadini, quale rettore della scuola, con una paga di 5 marche e mezzo. È interessante ricordare che a San Daniele la scuola fu a totale carico della comunità, quindi sempre istituita e mantenuta per decisione del Consiglio dei Dodici. In realtà in Friuli c'è un grande fermento di scuole pubbliche in questo medesimo periodo, perché il grande risveglio delle arti che conobbe l'Italia tra 200 e 400 non poteva non sentirsi anche in Friuli, e si trattò di un processo che portò a sostituire l'antica feudalità, che era piuttosto rozza, con invece gente, diciamo, di studio e preparata nel governo. In Friuli questo avvenne grazie anche alle azioni di patriarchi illuminati, ma anche per effetto dell'installarsi in Friuli di un'intensa affluenza di toscani, questo che del resto andavano anche prendendo stanza in tutta Europa, no? Si installavano nei centri più importanti politicamente e commercialmente, importando i modelli sociali diversi rispetto a quelli che esistevano in Friuli. E quindi questi nuovi modelli sociali, diciamo, che provenivano dalla Toscana, maggiormente tendevano verso l'associazione, maggiormente tendevano verso la collettività, e proprio in questo si riflettono nella nuova attenzione sociale che si vedeva in quel periodo sorgere sia nelle pie fraterne, nelle vicinie, nell'arengo, e anche nelle corporazioni laiche, come pure con le scuole. Crebbe appunto il bisogno di cultura, e la pratica delle lettere ne ebbe un grande impulso. Si moltiplicava il bisogno di notai, di cancellieri, di giudici, di statutari, e le comunità aprirono appunto delle scuole, delle proprie scuole. Nel 1339 veniva istituita una scuola notarile a Cividale, nel 54 anche Udine, dopo le contese con Cividale, finalmente nel XIV secolo aveva raggiunto la dignità e l'importanza di capitale della patria, e appunto nel 54 affiancava alla scuola di grammatica anche l'insegnamento del notariato. Sulla stessa linea si misero, seppur con istituzioni meno importanti, ma anche altre città come Pordenone, Gemone, Spilimbergo e anche San Daniele. Talvolta erano le confraternite a sostenere le spese per queste scuole, e così era per esempio a Spilimbergo. Dall'altra invece la comunità e confraternite si mettevano d'accordo e concorrevano a sostenere le spese per il mantenimento delle scuole, ed era così per esempio a Pordenone. Dall'altra ancora le scuole erano totalmente a carico della comunità, ed è così proprio per San Daniele, per esempio. Idem. Eccoci qua. Il Natolini, dicevamo, studia la scuola pubblica di San Daniele sotto la guida di Johannes Petrus Abstemius, sotto la cui guida in realtà si formano numerose personalità che diventeranno anche importanti per la cultura friulana, nonché rampolli delle migliori casate friulane e addirittura anche quelli del patriziato veneto. Questo perché effettivamente l'Astemio aveva diciamo portato a gran fama la scuola e ad altissimo livello la scuola di San Daniele. L'Astemio fu stipendiato dalla comunità di San Daniele quale rettore della scuola, prima con 40 e poi con 60 ducati d'oro l'anno, per ben 35 anni di seguito, dal 1531 al 1566, un tempo infinito per l'epoca ovviamente, no? E addirittura riceveva dal 1538, quindi pochi anni dopo essere stato nominato rettore, anche una provvigione annua direttamente dal patriarca di Aquileia, ad integrazione dello stipendio dato dalla comunità. Tutto questo proprio perché la sua fama di uomo di lettere, la sua amicizia con letterati e prelati insigni del suo tempo e il suo innovativo metodo di insegnamento avevano dato ampio prestigio alla scuola di San Daniele, tant'è che, come dicevamo, adesso convergevano non solo i giovani nobili friulani, ma anche addirittura i giovani del patriziato veneto. Così, per esempio, nell'elenco degli allievi che frequentarono la sua scuola si possono leggere nomi di numerosi futuri talenti, tra cui uno per tutti, Erasmo di Valvasone, il maggior letterato friulano del Cinquecento. In realtà non si trattava solo di scuola propriamente, perché nella sua casa l'Astemio ospitava come in un convitto, quindi come se fosse un collegio, gli allievi forestieri, seguendoli non solo nell'istruzione ma anche nell'educazione di tipo familiare e dello spirito, come testimoniano le diverse lettere che lui stesso inviava ai familiari dei giovani per aggiornarli non solo sui progressi scolastici ma anche sulle loro condizioni di salute e benessere. L'Astemio, comunque, apparteneva ad una famiglia di tutto riguardo nella comunità cittadina sandanilese. Era figlio di Simone Cara e aveva avuto un avo che sul finire del 400 era stato membro del consiglio d'Arengo e poi camerario della chiesa di Santa Maria di Fratta. Secondo le usanze dei letterati del tempo, perché l'Astemio era anche appunto uomo di lettere, aveva abbandonato il cognome paterno per assumere quello di Astemio, che in realtà era un soprannome e che presumibilmente non faceva tanto riferimento all'astenersi dal vino, come noi intendiamo oggi l'Astemio, quanto piuttosto ad un atteggiamento di generale sobrietà e frugalità. E del resto non per nulla il Liruti ci dice che aveva come stemma o arma gentilizia quello di una formica, no? Animaluzzo che alla provvidenza unisce la parsimonia, quindi era Astemio sostanzialmente perché era estremamente frugale, anche piuttosto tirchio evidentemente. Sempre da Liruti sappiamo anche che non doveva essere un uomo semplice in famiglia. Si sposò con Benedetta Belloni, una delle sette figlie del notaio umanista udinese Antonio Belloni, facendo lui sì un ottimo matrimonio, anche per la ricca dote di Benedetta. Lei invece un po' meno, perché pare che il nostro Astemio fosse geloso oltre la norma e piuttosto incline ai maltrattamenti, cioè. Sembra che, insomma, tant'è che il Belloni, in una lettera di cui parla, in cui parla della figlia che tra l'altro muore per parto, ne lamenta la triste vita passata accanto al marito che chiama esplicitamente il più spregevole di tutti i bipedi, testuali parole. Fatto sta che dal matrimonio con la povera Benedetta nascono 3 figli, 2 maschi e 1 femmina, che non dovettero dare grandi soddisfazioni a questo padre severo e anche appunto iracondo. Severo che a un certo punto, dopo che si era risposato in seconde nozze con Anna Pittiani, i 2 maschi fuggono dalla casa paterna, per giunta saccheggiandola di denaro, di ori e di tutto quello che potevano portare via, no? Tant'è che è lui stesso che in una lettera inviata a Girolamo di Montegnacco per pregarlo di versargli quanto dovuto per la retta della scuola dei di lui figli, dice: io sono senza danari perché quei crudeli mi levarono tutti gli denari e gli anelli ancora, e la moglie di casa Pittiana, povera, mi ha portato la vita sola e la bontà. Evidentemente la seconda moglie, a differenza della prima, non aveva una ricca dote. E questo è il maestro di Natolini. Per tornare al Natolini, dopo aver frequentato la scuola pubblica di San Daniele, si trasferisce a Venezia, si trasferisce piuttosto presto con il preciso intento di imparare l'arte, il mestiere di tipografo, ed è per questo che si trova a Venezia, per rispondere alla professoressa Bianchi che mi chiedeva com'è che è finito a Lepanto, no? Non è nota la data di arrivo del Natolini in Laguna, ma deve risalire più o meno alla metà degli anni 60 del 500, quando verosimilmente è appena una 15ina d'anni d'età o giù di lì. Va a bottega da Niccolò Bevilacqua, attivo stampatore di origine trentine, che a sua volta era stato apprendista di Paolo Manuzio, figlio di Aldo Manuzio, quell'Aldo Manuzio che è noto tra... esatto, di cui abbiamo parlato con il professor Infelice, che fu sicuramente fra i primi editori in senso moderno in Europa. Nel 1571, cioè a 20 anni d'età, in vista dello scontro con l'impero ottomano che si va predisponendo e che poi alla fine si concretizzerà proprio nella battaglia di Lepanto, si arruola volontario contro i turchi, imbarcandosi sulla galera di Simone Goro o Simon Goro, a bordo della quale proprio si trova il 7 di ottobre di quello stesso anno, cioè del 1571, schierato o al corno o alla sinistra della flotta, a bordo del quale combatte a Lepanto. Lepanto, mitologico scontro navale combattuto all'imboccatura del Golfo di Corinto tra le forze della Lega Santa, ovvero sia Spagna, Venezia, Roma e gli altri stati italiani al comando di Don Giovanni d'Austria, e quelle turche comandate da Muezzin Zad o Mehmet Ali Pasha, nominato Capudan Pasha, cioè capitano della flotta. Capudan Pasha. La battaglia tra le forze delle principali potenze navali cattoliche del Mediterraneo occidentale da un lato e quelle raccolte dai turchi, non solo proprio in Turchia, ma nei loro domini europei, asiatici e africani, è indubbiamente la più grande battaglia della Marina a Remi, la più grande battaglia navale combattuta nel Mediterraneo non solo di tutto il Cinquecento, ma di tutto il periodo della navigazione a Remi dal Medioevo in poi. Lepanto è stata, come detto, appunto la più grande battaglia combattuta nel Mediterraneo, ma questo non soltanto per il numero delle imbarcazioni che l'una e l'altra flotta misero in mare, ma ancor più per l'importanza morale che la vittoria cattolica assunse. Una battaglia, cioè, che viene di solito considerata epocale perché in qualche modo ferma o dà l'impressione di fermare la grande espansione dell'impero ottomano che si stava affermando come grande potenza del Mediterraneo, soprattutto in concorrenza con Venezia. È una battaglia in cui si affrontano 2 flotte di circa 200 galere ciascuna, una dell'impero ottomano e una delle potenze cristiane alleate, no? Come dicevamo, Venezia, la Spagna, il Papa e gli stati italiani connessi. 200 galere vuol dire che a bordo di ciascuna flotta c'erano circa dai 50.000 ai 60.000 uomini, no? Su ogni flotta, sicché quel giorno in quel pezzettino di mare si sono scontrati più o meno 100.000 persone, un numero assolutamente impressionante. Il casus belli da cui tutto aveva preso avvio era stato l'attacco turco a Cipro, che era possedimento veneziano, attacco turco dell'anno precedente, e quindi tutto comincia in realtà con uno scontro tra l'impero ottomano e la Serenissima. Gli altri non c'entravano, proprio solo l'impero ottomano e la Serenissima. Ma come si arriva a questo attacco turco a Cipro? Bisogna tornare indietro di qualche anno. A Costantinopoli, all'epoca, era Bailo, cioè ambasciatore per Venezia, Marcantonio Barbaro, un uomo decisamente ottimista che da quando arriva a Costantinopoli nel maggio del 1568, nonostante i rapporti dei turchi con la Serenissima non fossero semplicissimi già al tempo, invia rapporti a Venezia nei quali assicura che tutto è in ordine, che tutto va più o meno bene, che i turchi hanno altro per la testa, che i turchi la pace con Venezia va benissimo, come del resto va benissimo anche ai veneziani la pace con l'impero ottomano. Passano però un po' di mesi e l'ambasciatore comincia invece a mandare dei rapporti in patria non proprio rassicuranti, no? E dice, ma veramente nell'arsenale qui a Costantinopoli ci sono dei lavori in corso, cioè un po' più del solito, ecco, no? Hanno preso più manodopera del solito, si dice che abbiano mandato in giro dei messaggeri del sultano con l'ordine di fabbricare nuove galere. Io cerco di informarmi, qui mi rassicurano tutti, mi dicono che va tutto bene, che no, non ce l'hanno con noi, però si sa che in diplomazia non è che ci si possa fidare più di tanto. Ed infatti dopo un po' viene fuori che invece i turchi hanno qualcosa da dire, in realtà hanno una rivendicazione, vogliono chiedere a Venezia di cedere l'isola di Cipro, no? Di cedere all'impero l'isola di Cipro. Cipro che era l'estremo lembo, no? Del dominio veneziano, lontanissima da Venezia, tant'è vero che durante i negoziati che avvengono per questa richiesta dei turchi di cedere l'isola di Cipro, a un certo punto il Gran Visir chiede all'ambasciatore veneziano, a quel Marcantonio Barbaro, dice, ma avete fatto i conti di quanto è lontana quest'isola da Venezia? E il Barbaro dice, beh sì, effettivamente sono 2000 chilometri. E poi lui stesso scrive in patria dicendo il Gran Visir a quel punto si è messo a ridere e ha detto che ne volete fare di quell'isola tanto lontana da Venezia, datele a noi che sarà meglio, no? I turchi del resto avevano ottimi motivi per volere Cipro, che tra l'altro Cipro era già stata musulmana in passato, era già stata dell'impero ottomano, tant'è che Venezia, riconoscendo una certa dipendenza dell'isola dal sultano, pagava al sultano un tributo in monete d'oro regolarmente, no? In cambio del fatto di poter continuare a possedere Cipro. Sta di fatto che a un certo punto il sultano dice che basta, che è ora di finirla, che Cipro deve tornare all'impero, che Cipro deve tornare musulmano, deve tornare all'Islam. Anche perché finché appartiene a Venezia è una base per i pirati cristiani che da lì partono e che da lì attaccano regolarmente le navi che si spostano sulla rotta dall'Egitto a Costantinopoli, no? Vedete dove è Alessandria d'Egitto e quindi, no? La flotta portava sia i pellegrini verso la Mecca, i pellegrini dell'Islam verso la Mecca, ma soprattutto portava dall'Egitto a Costantinopoli i tributi dell'Egitto all'impero, no? E i pirati da Cipro avevano, i pirati cristiani avevano buona strada, insomma, no? Tra l'altro anche la popolazione di Cipro, era la popolazione greca di Cipro, era profondamente scontenta del dominio veneziano, no? Che era un dominio di tipo feudale estremamente pesante, soprattutto con i contadini. Quindi, siccome l'impero ottomano poca differenza faceva che fossero cristiani ortodossi o che fossero cristiani cattolici, quasi quasi i greci ortodossi stavano più contenti di finire sotto i turchi che non di restare con Venezia, no? I veneziani però, quando appunto l'impero chiede dateci Cipro e facciamola finita, i veneziani hanno un sussulto di orgoglio e decidono che no, che non la si può cedere, che vale la pena di affrontare una guerra per evitarlo, no? E considerano ancora Venezia, si considerano, no, la più grande potenza navale del Mediterraneo, e quando è chiaro che il sultano fa armare una flotta per andare a occupare Cipro, a loro volta si mettono in opera per armare una flotta. Per un paio di mesi, nella primavera del 1570, è una gara tra l'arsenale di Costantinopoli e l'arsenale di Venezia per chi riesce a mettere in mare più galere. Fatto sta che la flotta veneziana esce in mare con qualcosa come 150 galere e si prepara ad andare nelle acque di Cipro per ostacolare l'invasione, per impedire ai turchi di sbarcare sull'isola. Ovviamente però ci sono dei problemi logistici non da poco, no? Perché appunto Cipro dista 2000 km da Venezia e viceversa dista soltanto 70-100 km dalle coste turche, no? Quindi è evidente che qualche difficoltà logistica c'era. Succede poi per giunta che la flotta veneziana rimane ferma a lungo nell'Adriatico perché nel frattempo scoppia il tifo a bordo della flotta e quindi cominciano a morire i rematori, cominciano a morire i marinai, cominciano a morire gli ufficiali e quindi la flotta veneziana si deve fermare. Si chiedono rinforzi a Venezia e intanto Venezia continua a fabbricare nuove galere e a reclutare nuova gente, la manda alla flotta che nel frattempo è ancorata a Zara, che poi si sposta fino a Corfù, ma insomma Venezia ha alcune difficoltà. Il tifo a bordo continua a fare disastro e così succede che nell'estate del 1570 i turchi sbarcano agevolmente a Cipro, indisturbati praticamente. Conquistano rapidamente quasi tutta l'isola. E anche perché, come dicevamo, la popolazione locale passa velocemente e immediatamente dalla loro parte. Una sola piazzaforte, che è Famagosta, continua a resistere, ma il resto dell'isola è praticamente ormai conquistata. A Venezia, a quel punto, qualcuno comincia a dire, beh, ma insomma, visto che è andata così male, no, potremmo fare la pace con i turchi, no? Vediamo se possiamo ricomporre la faccenda, possiamo ancora metterci d'accordo. Anche perché questa guerra, di fatto, scontentava molti veneziani che avevano importanti interessi commerciali nell'impero ottomano, no? E si comincia anche a negoziare sotto banco con i turchi, però senza farlo troppo sapere in giro, perché nel frattempo le altre potenze europee sono lì che guardano che cosa succede e già i veneziani hanno fama di mettersi un po' troppo facilmente d'accordo con i turchi, no? E poi c'è a Roma, c'è Papa Pio V che non ce l'ha per niente in buone con... Non ce l'ha per niente in buone con i turchi, no? E con l'Islam. E infatti a Roma Papa Pio V è convinto che questa, no, l'invasione di Cipro, sia la grande occasione per fare una cosa che ha sognato da molto tempo, cioè mettere d'accordo tutte le potenze cattoliche d'Europa per creare una grande coalizione che finalmente sconfigga i turchi. Si dà un grande affare, negozia, e riesce a fare questo miracolo incredibile che è mettere insieme, nella primavera del 1571, mettere d'accordo i veneziani e gli spagnoli, che si odiavano tremendamente, mortalmente, che diffidavano gli uni degli altri, che non avevano nessuna voglia di darsi una mano. Fatto sta che comunque riesce a fare questo miracolo, no? Nel frattempo però i turchi, siccome per i turchi conquistare Cipro era stata praticamente una passeggiata, a quel punto alzano l'asticella, no? Dice vabbè, puntiamo allora a qualcos'altro, e a quel punto sistematicamente vogliono smantellare la potenza veneziana e viceversa appropriarsi e diventare loro la migliore e la più grande potenza del Mediterraneo, no? E rimettono la flotta in mare con appunto questa ambizione, e intanto in Occidente, perché intanto tutti sanno tutto, no? C'è un giro di spionaggio incredibile, e intanto in Occidente tutti si chiedono adesso dove andranno a colpire questi, no? La preoccupazione poteva essere addirittura che arrivassero fino alle coste della Puglia, come era stato un centinaio d'anni prima, quando, no, abbiamo memoria degli 800 martiri di Otranto, non era poi così lontano alla memoria di quei fatti, no? In realtà i turchi cominciano con l'attaccare Creta, che è un'altra colonia veneziana anche bella importante. Poi risalgono, attaccano le varie isole ionie, che anche quelle sono tutte appunto colonie veneziane, Zante, Cefalonia, passano vicino a Corfù, e quando ormai la flotta ottomana nell'estate del 1571 entra in Adriatico, vedete come man mano vanno risalendo, a Venezia davvero cominciano a prendere paura seriamente, no? E nel frattempo però appunto il Papa è riuscito nel miracolo di mettere insieme Venezia e la Spagna in questa Lega Santa, e quindi tutti si aspettano che alla flotta veneziana, che si è faticosamente ripresa dal tifo, che sta ancorata dalle parti di Corfù o poco più su, dice, ma che però è appunto debilitata da tutte queste traversie, si aspettano che alla flotta veneziana si unisca una grande flotta del re di Spagna, perché intanto i turchi continuano a spadroneggiare in Adriatico, devastando le piazze forti veneziane in Albania, in Montenegro e via via salendo, no? Lentamente la grande flotta cristiana si sta radunando a Messina, e quando finalmente sono arrivati tutti, e intanto le galere spagnole da Barcellona arrivano verso Messina, le galere spagnole da Genova scendono a Messina, le galere spagnole di Napoli arrivano a Messina, e le galere veneziane appunto si stanno muovendo da Corfù, quando finalmente si sono radunati tutti, a questo punto la grande flotta cristiana salpa. Siamo però già abbastanza avanti nell'anno, no? Siamo in prossimità di un'estate ben lanciata, se non proprio ormai all'approssimarsi dell'autunno. E c'è da dire che le galere non navigano d'inverno, perché in autunno devono rientrare in porto, perché sono barche con un basso pescaggio e quindi non sono in grado di reggere il mare burrascoso invernale, no? E quindi tutti in Occidente a questo punto si chiedono se questa flotta, che è stata messa insieme con così tanta fatica, con un dispendio di energie e soprattutto con un dispendio economico così massiccio, effettivamente avrà poi un senso e servirà poi effettivamente a qualcosa. Gli informatori turchi nel frattempo avvisano i loro ammiragli che la flotta cristiana si è concentrata, no? Quindi gli avvisano che la flotta cristiana è a Messina, poi li avvisano che è salpata da Messina e che veleggia verso il Levante, e a questo punto gli ammiragli turchi decidono che non è il caso di restare in Adriatico, perché il rischio lì è di restare imbottigliati e di prendere di santa ragione, ma quindi retrocedono e ripiegano verso il Levante. E intanto scrivono disperatamente a Costantinopoli chiedendo di poter rientrare verso Costantinopoli, no? E scrivono per avere ordini, perché l'impero così gestiva la flotta, con comandi che arrivavano direttamente dalla capitale, che poi appunto, diciamo, la marina ha compreso che non era esattamente il modo migliore di agire, però questo era, no? Quindi loro scrivevano a Costantinopoli, solo che a Costantinopoli prima dovevano accorgersi che la situazione era cambiata, e quindi le decisioni non erano, e gli ordini non erano poi così tempestivi, no? Da Costantinopoli scrivono: abbiamo saputo che la flotta dei cristiani sta arrivando, vedete un po' voi che fare, però se vengono a darvi battaglia, l'onore del nostro impero e della fede impone che voi accettiate la battaglia. Gli ammiragli del sultano sanno che la loro flotta in tutta quell'estate di operazioni da Creta in poi è affaticata ed è debilitata, come lo sono le loro galere, no? Che avrebbero bisogno, come dire, di manutenzione, la flotta ha bisogno di riposo, i marinai, i rematori hanno bisogno di riposo, no? E quindi siamo alla fine di settembre e ripiegano verso Levante, scendono. Non arrivano fino a Costantinopoli, non tornano a Costantinopoli, ma si fermano in un porto a metà strada in Grecia, che è quasi tutto a dominio turco all'epoca, e riparano nel piccolo porto di Lepanto, che all'imboccatura è protetto da due forti turchi, e scrivono di nuovo a Costantinopoli. Potremmo anche restare qua in realtà tutto l'inverno, no? Perché tutto sommato, insomma, siamo ben protetti, lì dentro non entrerebbe, no? la flotta cristiana. Ci riposiamo, reclutiamo nuova gente, facciamo arrivare rinforzi e poi vediamo, insomma, ripariamo le galere e poi vediamo che fare. Da Costantinopoli però non arrivano nuovi ordini e intanto la flotta cristiana viene avanti. Arriva a Corfù e i turchi lo sanno, perché appunto il Mediterraneo è pieno di spie sostanzialmente, no? E arrivano questi dispacci. Arrivano questi dispacci per cui spie e informatori rendono noto ai turchi che la flotta cristiana sta avanzando, esattamente così come informatori fanno sapere alla flotta cristiana, riescono a far sapere alla flotta cristiana che i turchi sono riparati a Lepanto. E a quel punto la flotta cristiana dice, vabbè, andiamo a vedere se escono fuori da questo riparo, da questo Lepanto. Se i turchi non venissero fuori, la flotta cristiana potrebbe soltanto incrociare avanti e indietro davanti all'imboccatura del Golfo, e dopo un po' sarebbe costretta a mollare, no? E a rientrare a casa senza far nulla. E in realtà sembra che qualcuno questo auspicasse anche all'interno della flotta cristiana, come per esempio Gian Andrea Doria, genovese, che aveva una dozzina di sue galere all'interno della flotta cristiana, ma queste galere erano proprio sue personali, quindi non era molto contento, no? Era una questione di soldi, non gli spiaceva un po' che venissero sciupate. Però c'è da dire che il mondo li guarda, no? Tutto il mondo cristiano occidentale li sta guardando, e quindi non è che potete tornare senza aver neanche provato a far qualcosa. E dall'altro canto i turchi appunto non ricevono nessun tipo di controordine, e quindi se la flotta dei miscredenti verrà ad affrontarvi dovete dare battaglia per l'onore dell'impero e della fede, no? E quindi non vogliono disobbedire, e quindi a quel punto si sentono provocati dalla presenza della flotta cristiana all'imboccatura del Golfo ed escono dal Golfo, e lì appunto all'alba del 7 ottobre, questa è la flotta cristiana schierata, all'alba del 7 ottobre del 1571 le vedette delle due flotte, no, avvistano le vele della flotta nemica reciproca, no, in avvicinamento. In realtà ci vogliono ore e ore e ore e ore prima che le due flotte si avvicinino quel tanto per fare battaglia, no? Ma esattamente mi sono domandata che cos'era esattamente una battaglia tra galere, no? E quindi la prima cosa che sono andata a capire è com'era fatta una galera. Le galere sono delle navi che vanno sia a remi sia a vela. C'è da immaginare un barcone di 40-50 metri di lunghezza, basso, come dicevamo, con un basso pescaggio, largo dai 5 ai 7 metri, quindi lungo e strettissimo però in proporzione, con un ponte e una stiva, ma la stiva non è abitabile. E quindi la gente vive, dorme, e rema, e mangia, e fa tutto sul ponte. I rematori non si spostano mai dal loro banco dove appunto remano. È lungo e stretto ed è stracarico di uomini, è un ponte affollatissimo, perché la grandezza della galera è proprio quello che la rende una nave estremamente efficiente per il Mediterraneo, è che appunto può andare sia a vela e sia a remi. Nel Mediterraneo, questo perché? Perché nel Mediterraneo ci sono delle bonacce improvvise, e se le navi da carico possono fermarsi per un tot di giorni fino a quando il vento non riparte, così non può essere per una nave da battaglia, da guerra, no? Evidentemente, no? E quindi con una galera invece si va a vela quando c'è vento, però ci sono i rematori quando c'è bisogno di andare in velocità, cioè, e quando appunto non esiste vento, indipendentemente dal vento, anche se i rematori si stancano, no? E andare a vela consente di non affaticarli troppo, perché poi appunto se sono stanchi al momento in cui si incontra il nemico non è il massimo. E quindi per andare veloci c'è bisogno di un'enorme quantità di rematori, no? Perciò su questi 40 metri per 5 ci stanno stipati come minimo 150 galeotti che remano. E più ci sono i marinai che devono manovrare le vele, il timone e tutto quello che serve per muovere nella direzione giusta la galera. E poi la galera spesso ha a prua anche alcuni cannoni, quindi ci sono anche i cannonieri, quelli che sparano. E poi c'è il comandante, e poi ci sono i soldati, gli ufficiali, e poi ci sono anche i soldati. Quindi sulla galera, 40 metri per 5, oltre a 150, ma a volte anche 200 rematori, oltre a una cinquantina di uomini di equipaggio, ci sono anche un centinaio di soldati armati fino ai denti, che quando le galere si incastrano le une nelle altre cominciano a combattere come forsennati. E così nel pomeriggio del 7 ottobre del 1571 la battaglia si combatte sostanzialmente sparando all'impazzata finché non ci si avvicina, e poi una volta che le galere sono vicine e si speronano, non si affrontano affondano, ma si incastrano le une nelle altre, e appena si viene in contatto i soldati combattono come se fossero sulla terraferma, no? Con l'unica differenza che lo spazio di movimento sulla barca è limitato, perché diversamente si cade in mare, no? Quella che vi mostro è quella tavola che è aperta lì, no? È una tavola calcografica che raffigura la battaglia di Lepanto, che si trova nell'opera Vita del gloriosissimo Papa Pio V, descritta da Girolamo Catena, pubblicata a Roma nel 1647, la stessa da cui avevo tratto il ritratto di Papa Pio V che avete visto prima, no? Nei particolari di questa tavola si vedono benissimo i soldati turchi e quelli cattolici e i rispettivi equipaggi. I soldati turchi sono composti dai giannizzeri sostanzialmente, che sono armati di archibugio, e dai soldati della cavalleria, che era temutissima sulla terraferma e che combatte con arco e freccia, però, no? E che quindi sulle galere non è proprio il massimo come diciamo attrezzature. E ovviamente non si porta i cavalli, la cavalleria, no? sulle galere. E appunto arco e frecce non sono il massimo dell'efficienza. La fanteria cristiana è più forte, e lo sanno tutti anche che è più forte, lo sanno i cristiani ma lo sanno pure i turchi, è armata di archibugio e di picca, si riesce a vedere, no? I soldati cristiani possono manovrare sia usando la forza d'urto della picca, no? di questa asta con la punta, sia la forza di fuoco dell'archibugio. E di più, i soldati cristiani sono tutti dotati di morione e corazza, mentre i turchi non usano sostanzialmente nessun tipo di armatura, di corazza. Il morione è questo elmo che si vede ben rappresentato, mentre se guardate i turchi hanno il turbante in testa, sì, che non è propriamente la stessa cosa. Insomma, ci sono molti buoni motivi per cui i cristiani sono andati ad affrontare la battaglia dicendo vabbè, se loro vengono fuori è la volta che li sconfiggiamo. E del resto, se uno legge proprio la corrispondenza tra le corti cristiane di questi mesi, tutti dicono speriamo solo che si arrivi alla battaglia, perché è la volta che li annientiamo, compreso Papa Pio V che dice è la volta che spezzeremo le corna a quell'indomita bestia. L'indomita bestia sarebbe il sultano. E in realtà è proprio quello che succede, cioè le due flotte sono più o meno della stessa forza come numero di galere, e il risultato però è che in questo immenso macello progressivamente i turchi vengono sconfitti, progressivamente la fanteria cristiana conquista e cattura le galere del nemico. Dove catturare una galera vuol dire che i soldati sono andati avanti combattendo in mezzo al sangue, diciamo veramente in un vero macello, macellando tutto e tutti quello che capita da avanti, oppure li hanno buttati in mare, chi trovava, no? Veniva buttato in mare. La sultana è la nave a bordo della quale c'è Mehmet Ali Pasha, Capudan Pasha, comandante della flotta ottomana, e issa un grande vessillo verde su cui è ricamato in oro, ripetuto 28.900 volte, il nome di Allah. Mentre la Reale è la nave ammiraglia della flotta cristiana, a bordo della quale c'è Don Giovanni d'Austria, comandante di tutto lo schieramento cristiano, e issa un vessillo dalle dimensioni gigantesche, 7,5 metri di lunghezza per 4 di larghezza, con uno sfondo azzurro trapuntato da un enorme crocifisso e da una massiccia catena dorata che tiene strette le insegne dei partecipanti alla Lega, no? Quindi di Spagna, di Venezia e il Papato. Quella che vedete a destra è una ricostruzione, però mi serviva per rendere bene l'idea, no? Ecco, alla fine della battaglia la Reale e la Sultana si affrontano in uno scontro diretto. I turchi cercano di abbordare la nave cristiana, ma vengono fermati da un ostacolo che non conoscono, le reti anti-arrembaggio. A quel punto, bloccati, sono i soldati che balzano all'arrembaggio della sultana, e dopo un'ora di combattimento sanguinoso in cui arrivano rinforzi di soldato per l'una e per l'altra, no? Quindi le galere sono tra loro vicine e i soldati saltano sulla Real da una parte e poi tutti sulla sultana, no? Come i soldati turchi salgono sulla sultana a dare rinforzo. Dopo un'ora di combattimento forsennato, Ali Pascià viene gravemente ferito da un colpo d'archibugio, cade sulla coperta e in un momento viene decapitato da un soldato spagnolo. Tagliata di netto la testa, la sua testa viene infilzata su una picca e viene portata sulla reale, issata altissima in maniera tale che tutti la possono vedere, viene ammainata la bandiera con il nome di Allah e viene issata la bandiera, no, il vessillo cristiano. In questa maniera viene sancita sostanzialmente la vittoria. Alla sera, insomma, la flotta turca è praticamente sconfitta e distrutta. La flotta cristiana ha perso pochissime galere, una quindicina in tutto, anche se ci sono 7500 uomini morti. E invece delle 200 galere della flotta turca, agli ordini di Mehmet Ali Pascià, ne vengono distrutte 50, 117 vengono catturate. Alcune riescono a fuggire e sono quelle dei soldati, insomma, della flotta algerina, che erano brillanti navigatori e che riescono a prendere il largo e appunto allontanarsi, no? Alla fine 8.000 i turchi sono morti e 10.000 turchi vengono catturati. Bene, si può ben capire che nel mondo cristiano la notizia di questa vittoria, che era stata oltretutto una vittoria così accanitamente, estremamente cercata e voluta, susciti un'enorme risonanza. I biografi più antichi di Papa Pio V raccontano che lo stesso 7 ottobre il Papa ebbe una visione della vittoria cristiana sui turchi, vittoria che viene poi confermata qualche giorno dopo dal dispaccio che arriva per il tramite del messo di Don Giovanni d'Austria, finalmente giunto a Roma, e secondo alcuni il Papa ebbe la visione mentre stava recitando il rosario, secondo altri invece ebbe questa medesima visione mentre stava trattando affari con il suo tesoriere. Fatto sta che per celebrare la vittoria di Lepanto, Papa Pio V fa tutta una serie di azioni, tra cui cristallizzare la preghiera dell'Ave Maria nella forma in cui la recitiamo ancora oggi. Stabilisce che ogni chiesa suoni le campane al mattino, a mezzogiorno e alla sera per ricordare la vittoria dei cristiani sui musulmani, e ancora lo facciamo. Aggiunge le litanie delle Beate Vergini alla recita del rosario, tutte le varie, no? Nomi con cui viene chiamata la Madonna. Come? Esatto. Tutto, ecco. E stabilisce che il 7 ottobre diventi un giorno festivo consacrato a Santa Maria delle Vittorie sull'Islam, festa che in realtà poi verrà trasferita da un suo successore, Papa Gregorio XIII, alla prima domenica del mese di ottobre, ed intitolata la Madonna del Rosario, no? Quindi ci siamo persi le vittorie sull'Islam, ma il legame è rimasto. Uno dei fenomeni però più impressionanti che segue la battaglia è il fatto che nel giro di pochi mesi dopo la battaglia stessa viene pubblicata dai tipografi italiani, spagnoli, francesi, insomma di tutto l'Occidente cattolico, una marea di instant book, li diremmo oggi, noi chiameremo oggi, di veri e propri libri oppure opuscoli con le storie della battaglia, poesie, orazioni, cartine, libelli, poesie, di tutto, insomma. E chiunque in Occidente nel giro di pochi mesi può, se ha qualche soldo in tasca, comprarsi l'incisione che riproduce lo scontro con lo schieramento di tutte le flotte, con i nomi delle galere, con i nomi dei comandanti turchi, cristiani, e i nomi dei turchi più importanti fatti prigionieri anche. L'Europa cristiana sostanzialmente quindi ha inflitto ai turchi una catastrofica sconfitta, ma la vera vittoria cattolica non si celebra sul campo di battaglia né si misura in dare conquistate, anche perché di fatto Cipro non tornerà a Venezia e di lì a pochi anni Venezia farà coi turchi una pace in questo senso, no? Ma l'importanza di Lepanto sta invece soprattutto nell'enorme impatto emotivo che questo profluvio di instant book, relazioni, memoria, orazioni, poesia, incisione travolge completamente ogni angolo d'Europa. Si tratta di un esempio impressionante ovviamente della potenza della stampa, no? Che in realtà però non ha moltissimi anni, ha più o meno un centinaio d'anni anche la stampa, no? La stampa che viene proprio utilizzata per una ben orchestrata propaganda che non impegna la stampa, una propaganda che non impegna soltanto la stampa, ma che trasforma la vittoria in materia per affreschi, arazzi, tele, di tutto di più. Insomma, un'infinità di immagini di barche rovesciate, di remi spezzati, di morti in mare, tutto di più, e in un mare sempre tendenzialmente rosso sangue, quindi mai il singolo personaggio quanto questa dimensione epocale, no, della flotta, dell'insieme, della cristianità, no? E quindi anche questo emblema della trasformazione della vittoria da evento bellico a emblema della vittoria della cristianità, della bontà del Dio cristiano sul viceversa sulla falsa fede dell'Islam. Tornando finalmente al nostro Natolini, della battaglia di Lepanto, il nostro Natolini, che aveva partecipato come volontario, come dicevamo prima, lascia un brevissimo cenno, ma ben vivido, in un'opera che si intitola Scelta di varie cose notabili, che pubblica Udine nel 1604, cioè ben 33 anni dopo gli eventi. L'opera del Natolini è sostanzialmente una selezione fatta a sua discrezione delle notizie che Plinio raccoglie nei suoi 37 libri dell'Historia Naturalis, che era una grandiosa enciclopedia in cui l'autore latino tratta con ampiezza e precisione tutte le branche del sapere del suo tempo, no? Cosmologia, geografia, etnografia, fisiologia, antropologia, zoologia, botanica, farmacologia, mineralogia, metallurgia e storia dell'arte. Natolini sostanzialmente sceglie le cose all'interno di questi 37 libri che gli paiono più curiose e più interessanti. Il lavoro di Plinio è essenzialmente un'opera di compilazione, le notizie sono tratte da altre opere e ovviamente non sono verificate da Plinio, anche perché sarebbe impossibile per un'enciclopedia, per un enciclopedista riuscirci, però è importante perché al principio della sua Historia Naturalis Plinio enumera tutte le sue fonti, 150 scrittori latini e 327 greci che gli hanno fornito i circa 2000 volumi di materiale che lui ha consultato. Plinio raccoglie notizie che ci paiono fantastiche, ovviamente, insieme ad altre che invece sono evidentemente fondate, ma la sua opera comunque rimane importantissima in quanto permette di analizzare la natura e la qualità dello scibile del mondo antico. Natolini usa Plinio come unica fonte, quindi direttamente e solo da lì, e ugualmente ovviamente mette insieme notizie fantastiche con altre fondate, per una delle quali, proprio quella in cui ricorda la battaglia di Lepanto, dice di aver fatto diretta esperienza. Ed ecco cosa dice, volendo appunto segnalare tra le cose notabili indicate da Plinio, nel capitolo 37 del secondo libro, il libro che riguarda la descrizione dell'universo, Natolini dice: sogliono apparire nelle antenne dei naviganti e sulle ponte delle lance di quelli che fanno la guardia negli eserciti di campagna alcune luci a guisa di candela accesa. Se sono due, è segno salutifero, applicate a Castore e Polluce, favorevoli ai naviganti. Ma essendo una sola, è segno pericoloso, volendo che sia quella minacciosa stella che si chiama Elena, la quale precipita e arde le navi. Di ciò io ne posso fare ampia fede, perciò che prima che si facesse la giornata navale successa l'anno 1571 e preceduta dalla santità della felice memoria di Pio V, occorse all'armata un'orribilissima fortuna e per essere di notte tanto più era spaventosa, nella quale, ritrovandomi io e tessendo sopra la galea sottile del clasissimo signor Simon Goro nel corno sinistro, vidi apparire una luce nell'antenna, né di là fu scacciata se non difficilmente con esclamazione delle cose contenute nelle sacre litanie e gridate unitamente da tutte le voci che erano nella galea. Io riputai senza comparazione più sicura la morte mia allora che negli stesso conflitto della giornata. Lodato sia il Signore che mi serbò ancorché indegno dall'una e dall'altra. Quindi il nostro buon Natolini sostanzialmente dice che nella notte prima che si facesse la giornata navale, che evidentemente era la notte tra il 6 e il 7 ottobre del 1571, sull'albero maestro della nave di Simon Goro si vede un bagliore e siccome è uno solo il presagio è funestissimo. sicché tutti presenti sulla galea, quindi immaginate i rematori, i marinai, i soldati, tutti vengono impegnati per scacciarlo con la declamazione di preghiere e invocazioni, le sacre litanie. Essendo il bagnolo uno solo e non due, questo fa tenere al nostro giovane Natolini, che dicevamo aveva poco più di 20 anni, che sarebbe morto sicuramente in quel preciso istante, gli fa ritenere ben più probabile la sua morte in quel preciso istante che non il giorno dopo, quando poi si trova nel bel mezzo della battaglia. Nell'antichità si credeva che i fenomeni di elettricità atmosferica che si vedevano in mare sugli alberi maestri o appunto sulle picche dei soldati che facevano la guardia in aperta campagna, quelli che oggi chiamiamo fuochi di Sant'Elmo per intenderci, fossero la trasformazione dei Dioscuri, cioè Castore e Polluce, che erano fratelli di quella bellissima Elena per cui si scatenò la famigerata guerra di Troia. Erano tutti figli di Zeus, no? Di Zeus e Leda. In pratica il Natolini conferma quanto scrive Plinio, ovvero sia che l'apparizione dei bagliori sugli alberi maestri delle navi, identificati con Castore e Polluce, è un buon presagio per i naviganti, mentre l'apparizione di un solo bagliore, che viene identificato con Elena, è indicativo di un grandissimo pericolo, perché la bella Elena poteva appunto precipitare ed incendiare la nave, facendola quindi sommergere dalle acque. Per questo il povero Natolini teme così tanto all'apparire di un solo bagliore, e per questo tutti gli uomini a bordo si spolmonano per declamare preghiere per cacciarlo. Tornando ancora al nostro Natolini, dopo reduce dall'immenso macello di Lepanto, lo troviamo rientrato nuovamente a Venezia e nuovamente impegnato nell'arte tipografica. Non si hanno di lui notizie certe, ma per i successivi 15 anni dopo il rientro a Venezia compare come stampatore in diverse edizioni veneziane, tra cui una decina di opere pubblicate a spese di Damiano Zenaro, libraio, tipografo e editore veneziano molto attivo, con il quale del resto però in questi medesimi anni quasi tutti i tipografi veneziani hanno a che fare. In pratica lo Zenaro è l'editore e loro sono la manovalanza, non sono gli stampatori. Negli anni veneziani, oltre a sposarsi con Giannetta De Coccoli, il nostro Natolini prosegue la sua formazione di tipografo e la sua esperienza come tipografo, e affina anche quella di letterato, di cui darà ripetutamente prova negli anni successivi, quelli in cui risiederà a Udine, appunto, dove lo ritroviamo a partire dal 1592. Natolini ha 41 anni d'età e appunto il 24 febbraio del 1592 presenta una supplica al Consiglio Comunale di Udine per aprire una stamperia in città. Nella richiesta mette in evidenza sia le sue abilità tecniche, che ha acquisito evidentemente nella sua esperienza veneziana, ma sia anche la sua sincera passione per le lettere. La supplica così comincia: è già molto tempo che io, Giobattista Natolino di San Daniello, eccitato dal chiaro grido di questa magnifica città e spinto dal nativo amore della patria mia, ho desiderato di venire in essa ad esercitare l'arte della stamperia, nella quale, sin da teneri anni miei, con ogni diligenza et fervore di spirito ho atteso. Nella supplica dichiara quindi di impegnarsi a risiedere in città, ad assumersi una serie di altri obblighi precisi, come dotarsi di tutti gli strumenti necessari per la stampa, tra cui, cito testualmente, caratteri nuovi, belli e necessari, così greci come latini, sì per stampare ogni e qualunque opera che si presenterà, come per ristampare opere già stampate e finite. Come pure si impegna a rinnovare i caratteri deteriorati e soprattutto a non stampare opere che non siano autorizzate dall'inquisitore. Ma qual era la situazione dell'attività tipografica nella città di Udine nel 1592, o meglio, negli anni intorno al 1592? Bene, dopo la conclusione dell'attività di Gerardo di Fiandra, Gerardo di Lisa, insomma, alla fine del 400, quel Gerardo di Fiandra che fu il primo in Friuli a portare l'arte della stampa, stampando a Cividale nel 1480 quel De Onesta Voluptate del Platina, che è il primo incunabolo friulano, no? Il primo prodotto della stampa in Friuli, dicevamo, dopo la fine dell'attività di Gerardo di Fiandra, alla fine del 400, l'attività tipografica a Udine tace del tutto. Quindi Gerardo di Fiandra stampa il Platina a Cividale, ma per qualche anno poi lavora e opera anche a Udine. Dopo questa esperienza a Udine non si parla più di stampa. Dobbiamo attendere il 1569 e poi ancora il 1575 per trovare nelle discussioni del Consiglio di Città cenni alla volontà di cercare una persona terriera o forestiera disponibile ad avviare un'attività tipografica in Udine. C'è da dire, con una botta d'orgoglio friulano, che a Trieste e a Gorizia le cose non, con la stampa non andarono decisamente, peggio, insomma, perché Trieste dovrà aspettare che sia Antonio Turrini nel 1625 ad aprire una bottega tipografica e Gorizia dovete aspettare addirittura il 1745 con Giuseppe Tommasini. Quindi, esatto, Udine è andata meglio. Tornando a Udine, dicevamo che le prime notizie di una ricerca di uno stampatore da porre al servizio della città sono del 1569 e del 1575 ed è evidentemente in relazione a quest'ultima, cioè che proprio nel 1575 Giulio Lorio, e tenete a mente questo cognome, presentava al Consiglio una sua supplica per essere scelto alla Bisogna, sottolineando i benefici generali derivanti alla città e insieme la creazione di nuovi posti di lavoro. Nella domanda, che non avrà un buon esito e non sappiamo perché, il Lorio tra l'altro precisa che da alcuni mesi ha avviato una fabbrica per la carta fuori delle mura della città di Udine, tra la Porta di Aquileia e Porta Cusignacco. Quindi Lorio si mette a far carta, ma si rende anche disponibile per stampare, se non che la città di Udine non lo sceglie come stampatore, non lo nomina stampatore, insomma. La ricerca da parte del Consiglio della città di Udine di uno stampatore da insediare in città, appunto, riparte intorno al 1590, quindi pochi anni dopo, ma anche stavolta la faccenda non va a buon fine per la morte prematura ed improvvisa del tipografo trevigiano tale Angelo Mazzolini con cui si stava trattando. E infine, nel febbraio del 1592, i consiglieri udinesi si trovano a dover decidere su due proposte arrivate alla città. La prima è appunto quella del Natolini, no? Mentre la seconda è quella del trevigiano Domenico Amici, che era cognato di quel Mazzolini che era morto prematuramente e che metteva in campo una professionalità decisamente elevata. L'Amici si propone con un'offerta molto più economica di quella del Natolini. L'offerta dell'Amici prevedeva 20 anni di permanenza a Udine, mentre il Natolini ne proponeva 15. Un contributo per l'affitto di 20 ducati e il Natolini ne chiede 30 e uno stipendio corrispondente alla metà di quello del Natolini. Ciononostante, la proposta dell'Amici in consiglio ottiene solo 3 voti favorevoli e 12 contrari, mentre quella del Natolini ottiene 8 voti a favore e 7 contro. E quindi fatto sta che la scelta della città ricade sul Natolini, che per riportare i torchi tra le mura cittadine ottiene che il comune si impegni a versare per anni 15 continui ducati 100 all'anno e a fornire una casa capace per detta arte senza pagare affitto o in quel loco ducati 30 all'anno, oltre a un contributo una tantum di 20 ducati per le spese di trasloco da Venezia a Udine, no? E per trasportare gli impianti sostanzialmente. E così il nostro San Danielese diventa il primo tipografo a Udine dopo la fine del 400, installa la sua attività in città e diviene stampatore per la città e anche di lì a poco anche stampatore patriarcale. Ed infatti molti dei volumi del Natolini recano su frontespizio la formula con licenza dei superiori e presentano all'interno il testo dell'imprimatur dell'inquisitore locale. Questo ovviamente è coerente con quanto il Natolini si era impegnato a fare proponendosi come stampatore della città, dicendo appunto che non avrebbe avrebbe stampato nulla che non fosse autorizzato dall'inquisitore, ma anche proprio perché dal 1594 viene ufficialmente nominato stampatore patriarcale e da lì al 1609 darà alle stampe ben 22 pubblicazioni ufficiali su incarico del patriarcato di Aquileia, 22 che sono quasi un quinto dell'intera sua produzione complessiva superstite. Dal 1595 assume come aiutante Pietro Lorio, figlio di quel Giulio, libraio e cartaio, che aveva fatto 20 anni prima una proposta alla città di diventare stampatore alla bisogna, no? E nel 1597, dopo soli 5 anni di attività, evidentemente soddisfatto dal lavoro svolto, il consiglio della città di Udine concede a Natolini la cittadinanza, mentre nel 1606, alla scadenza, la concessione per stampare libri gli viene rinnovata per altri 5 anni. Quindi diciamo che la città di Udine gli riconosce di fare un ottimo lavoro. Muore a Udine nel 1609 senza figli, raccomandando al comune di Udine nel proprio testamento l'aiutante Pietro Lorio come suo successore e lasciando a quest'ultimo anche tutta la sua attrezzatura per la stampa, e tant'è che Lorio utilizzerà la stessa marca tipografica del Natolini, no? Il comune di Udine effettivamente accoglie la raccomandazione del nostro Natolini ed anche a Lorio viene concesso uno stipendio di 100 ducati annui, dei quali lui però si impegna a versare la metà alla vedova del Natolini, e che a sua volta, con testamento del 9 maggio del 1611, ribadisce la volontà del marito sulla destinazione delle attrezzature tipografiche. Quindi sostanzialmente l'avevano adottato questo Pietro Lorio, no? Tra il 1592 e il 1609, cioè nel tempo in cui il Natolini è stampatore a Udine, il nostro stampa oltre un centinaio di pubblicazioni, tra libri, opuscoli e fogli volanti. Va detto che sicuramente la sua produzione doveva essere ben più consistente di quella giunta a noi, proprio perché, essendo la sua l'unica bottega tipografica in città, ed essendo lui tipografo della città, è legittimo supporre che il Natolini sicuramente stampasse anche una quantità notevolissima di avvisi, bandi, notizie, notificazioni, editti, bollettini per il Monte di Pietà che non sono, insomma, che venivano emessi dall'autorità civile o dall'autorità religiosa, ma che non sono giunti a noi, no? Che sono andati persi. Le edizioni del Natolini sono tutte belle edizioni, sono tutte molto curate nel testo, eleganti, per le quali lui usa vari caratteri, varie tipologie di caratteri, il corsivo, il tondo, insomma una bella diversificazione. E una cosa, e soprattutto usa molti elementi decorativi e un'ottima carta anche, no? Una cosa curiosa è la scelta del Natolini di numerare quasi sempre non le pagine, bensì le carte alla maniera antica, e quindi di attribuire un numero ogni 2 pagine sostanzialmente, e in altri casi addirittura recupera l'uso ancora più antico delle parole di richiamo, che nella stampa alla fine del Cinquecento è una cosa non più così usuale, no? Un terzo della sua produzione è in latino, lingua canonica per esempio per i testi di diritto, mentre i restanti 2/3 sono in volgare, lingua nella quale lui stesso si cimenta, sebbene anche buon conoscitore del latino, per comporre per esempio quella scelta di notabili cose di cui abbiamo parlato prima, no? Non mi dilungo sul dettaglio di tutte le pubblicazioni stampate dal Natolini, ma volevo fare cenno ad almeno alcune di queste, dicendo qualcosa su quelle che appunto la Guarneriana possiede e su altre che purtroppo non possediamo, ma che sono molto interessanti e che rendono l'idea della levatura di questo tipografo, no? Che è veramente un personaggio molto interessante, che mi ha dato grandi soddisfazioni, devo dire. Allora, tra quelle che purtroppo non possediamo c'è una delle prime opere importanti pubblicate dal Natolini nel 1594. La stampa in foglio, quindi in formato grande, del 4° e 5° volume dei responsa del giurista udinese Tiberio Deciani, che vengono date alle stampe postume dal figlio di lui, Nicolò. La stampa dell'opera di Tiberio Deciani doveva essere un'operazione molto prestigiosa per il nostro Natolini, perché il giurista udinese era asceso a grande fama sia nella patria di Friuli che all'estero presso i suoi contemporanei, e i tre precedenti volumi dei Responsa erano stati pubblicati a Venezia e sostanzialmente costituivano e costituiscono un imponente corpus riguardante ogni ramo del diritto, no? Quindi il Natolini pubblica il quarto e quinto volume, che vengono dati alle stampe postumi. Al quarto volume, tra l'altro, il Natolini antepone una sua elegante prefazione in latino, nella quale interviene pubblicamente con riferimenti all'attività della stampa e alla sua vocazione di stampatore. E sicuramente l'impegno tipografico per quest'opera è notevole, trattandosi di due tomi con oltre 700 carte, e stampate su due colonne, con un frontespizio, come potete vedere, a due colori, in rosso e nero, e una bella marca tipografica di dimensioni importanti. La marca tipografica proprio è l'esperienza, che, ed è lo stesso Natolini che lo dichiara in una sua edizione del 1593, quindi appena un anno dopo l'incarico datogli dalla città di Udine, ponendo sotto la marca la dicitura sub signo experientia. L'esperienza viene raffigurata nelle forme di una donna seduta ad un tavolo, ma in altre versioni è ritratta invece in piedi, nell'atto di saggiare l'oro di alcune monete con la pietra di paragone, ovvero con quel diaspro nero, con quella pietra nera che serviva proprio a testare il titolo dell'oro. La pietra di paragone, il cui nome scientifico è lidite, era una varietà di diaspro di colore nero con una superficie leggermente ruvida sulla quale veniva strofinato l'oggetto d'oro, la moneta in questo caso, che lascia sulla pietra una traccia ben visibile, osservando la quale era possibile capire la purezza del metallo prezioso. C'è da dire, infatti, che nel mondo antico la falsificazione delle monete, i metalli pregiati, era una cosa frequentissima, come dimostrato dall'altissimo numero di falsi che sono giunti a noi, no? Fatti di metallo non prezioso, che veniva poi placcato con argento o oro, ma spacciato per argento e oro pieno, no? Ovviamente. Praticamente per quasi tutte le monete di metallo prezioso coniate in antichità esistevano dei falsi, ecco, esistono dei falsi. Se torniamo ora al nostro Natolini, sempre del 1594, è l'opera, questa conservata in Guarneriana, che è lì esposta, è edita in quarto, quindi in formato più piccolo, Le idee, ovvero forme dell'orazione di Ermogene di Tarso nella traduzione di Giulio Camillo del Minio. Si tratta della traduzione dell'opera più nota del famoso retore greco Ermogene, secondo terzo secolo d.C., traduzione realizzata appunto da Giulio Camillo del Minio, erudito e letterato, nato nel Pordenonese, contemporaneo di Natolini, considerato un genio da alcuni e un ciarlatano da altri, ma famosissimo a suo tempo per l'incredibile vastissima erudizione e per un progetto in realtà mai compiuto di sistemazione di tutto lo scibile in funzione mnemonica. Del 1596, invece, un'altra pubblicazione del Natolini che sempre la Guarneriana possiede, ovvero la difesa del capitolo dei canonici della città di Udine, del cancelliere della città Gian Domenico Salomoni, opera che va a riferire praticamente sui contrasti che erano insorti tra il capitolo di Udine e quello di Cividale per il diritto di precedenza nelle assemblee del clero, no? Altre opere che conserviamo in Guarneriana, tra cui la corona Foro Iuliensibus Musis, che vi mostro in questa slide, testimoniano dei gusti letterari della nobiltà friulana dell'epoca, essendo appunto raccolte di liriche, no, di poesie in latino e in lingua italiana, no? C'è da notare la bellezza e l'eleganza di queste pagine, la ricchezza degli elementi decorativi che il Natolini utilizza nelle sue edizioni. Vado quindi a chiudere questa chiacchierata dicendo ancora qualcosa di tre opere in particolare pubblicate dal nostro Natolini. La prima è curiosa perché San Daniele vi è citata. Si tratta della descrizione della patria, della nobilissima patria dei Friuli, stampata nel 1604, che è una vera e propria guida turistica in pratica della patria dei Friuli. circa 100 carte in quarto, quindi anche questo è un formato piccolo. Questo ci dispiace assai non averlo. Il testo è attribuibile a Ercole Partenopeo, sacerdote e cultore di studi storici, che, come dicevamo, contiene anche una descrizione di San Daniele. Ve l'ho riportata lì e dice: sopra un alto e tameno colle è posta la nobil terra di San Daniele, ben popolata ed abitata da molte nobili famiglie, ed è d'intorno parimenti circondata da vaghi colliselli. Siamo noi. La seconda opera di cui vi volevo parlare è questo breve ma prezioso discorso intorno all'arte della stampa, che il Natolini firma e stampa nel 1606, quindi è lui l'autore oltre che lo stampatore, dove condensa la sua visione della funzione della stampa e del suo lavoro, e che apre dicendo: fra tutte le professioni che sotto il cielo si ritrovano, niuna è di mandata miracolosa se non quella della stampa, e con ragione, impero che il sommo creatore, oltre alle altre cose in lei comprese, le ha conceduto virtù di perpetuamente conservare vivi i nomi di quegli elevati ingegni che si vagliono di essa, cosa veramente degna di gran meraviglia. E poi ancora, mostrando un grandissimo orgoglio professionale, evidentemente, dice: la città provvede delle cose necessarie per i corpi, e la stampa apparecchia e porge cibo da pascere e fecondare gli animi. La città onora i suoi cittadini meritevoli con l'assegnazione dei suoi uffici più degni, e la stampa, divulgatrice dell'opera uscita dai loro intelletti, quelli consacra all'immortalità. Andando a chiudere, eccoci qua. L'ultima opera stampata da Natolini, a cui volevo fare cenno, anche perché ben si lega ai nostri sguardi a Oriente, è del 1607 ed è un interessantissimo vocabolario italiano e schiavo del servita Gregorio all'Asia, primo vocabolario italiano-sloveno ricco di ben oltre 2000 lemmi, che unisce al vocabolario vero e proprio, come potete leggere nel titolo, una breve e istruzione per apprendere facilmente detta lingua schiava, le loro ordinarie salutazioni con un ragionamento familiare per gli viandanti, aggiuntovi anche infine il Pater Nostre, l'Ave Maria, il Credo, i precetti di Dio e della Santa Chiesa, con alcune lode spirituali solide a cantarsi da questi popoli nelle maggiori solennità dell'anno. L'autore dell'opera, questo Gregorio all'Asia, nasce nel 1578 a Sommariva del Bosco, oggi in provincia di Cuneo. Il conte Raimondo della Torre Valsassina, signore di Duino e dal 1593 al 1597 legato imperiale a Venezia e a Roma, aveva preso accordi già nel 1598 con rappresentanti dell'ordine dei serviti, cui l'Alasia appartiene, per fondare a Duino un convento di serviti con annessa scuola al fine di arginare la penetrazione protestante. Nel 1601 l'Alasia, non ancora ordinato sacerdote, viene mandato a Duino per presiedere ai lavori di costruzione del convento e rafforzare con il suo ministero la fede cattolica, non contrastando il protestantesimo presso gli sloveni. È il primo sacerdote che si pone il problema dei testi in lingua slovena, indispensabile alla cura delle anime, e compila appunto ad uso dei sacerdoti cattolici attivi tra gli sloveni questo vocabolario italiano e schiavo, che viene stampato a Udine nel 1607 dal nostro Natolini, e di cui oggi si conosce sopravvivere una unica copia conservata oggi presso la Biblioteca Nazionale di Lubiana. Una sola in tutto il mondo, solo questa, che la Biblioteca di Lubiana ha digitalizzato e che è raggiungibile liberamente online, no? E quindi ho pensato di proporvi alcune pagine perché le ho trovate estremamente esilaranti e divertenti proprio. Che ne dite di queste con le salutazioni ordinarie? La mattina dicono dobro jutro, no? Oppure per brindare i loro brindisi sono questi, pomasi van bug. Ora io non conosco lo sloveno, avrei bisogno di aiuto per sapere cosa, a parte il dobro jutro che tutti noi probabilmente sappiamo, esatto. Sì, sì, certo, questo lo scrive anche il nostro Alasio, no? Queste invece sono alcune delle pagine che presentano il vocabolario vero e proprio, no? Sono 2.167 lemmi in tutto, un'infinità ovviamente. Vi ho indicato schiavone, no? Sloven, che è perfetto. Queste invece sono le pagine con gli esempi di conversazione tra un viandante e un locale. Come potete vedere, si istruisce il lettore su come chiedere ad un uomo oppure una ragazza se quella sia la strada giusta per arrivare a Duino, ma anche lo si istruisce come chiedere a un oste di dare del buon vino, il migliore che lui abbia, magari anzi proprio di quella ribolla di prosecco tanto buona. E siamo nel 1607, no? E per ultime le preghiere tradotte e le lodi spirituali che si cantano durante le principali festività religiose, solennità religiose, no? Il Natale, l'Epifania, la Pasqua e la Pentecoste. L'opera appare particolarmente importante, guardata con gli occhi di oggi, perché dà testimonianza della diffusione della lingua slovena tra la fine del 500 e i primi anni del 600 ai confini occidentali dell'impero asburgico, no? Per altro verso, e quindi dal punto di vista linguistico, per altro verso è anche molto interessante che venisse stampata a Udine e non per esempio a Venezia. Soprattutto si tiene conto che la Lasia aveva dato alle stampe pochi anni prima, nel 1604, mentre era già a Duino, un'altra opera, e l'aveva fatto proprio a Venezia. Invece per questo vocabolario viene stampato, viene scelto il Natolini, e quindi l'opera viene stampata a Udine. Rispetto alle altre opere stampate nel Natolini, questa è praticamente priva di elementi decorativi, persino della marca tipografica che non compare da nessuna parte, a meno che non si sia persa, ma insomma non compare. E forse questo significa anche che il Natolini in realtà non le attribuiva una particolare rilevanza dal punto di vista dell'importanza del prestigio tipografico, no? Perché verosimilmente era uno strumento pratico proprio ad uso dei sacerdoti, un manuale per i sacerdoti e per il loro ufficio, no? Del resto va anche detto che lo stesso Alasia, nel dettare la sua biografia per l'ordine dei serviti, non fa a sua volta minimamente cenno a questo suo vocabolario, no? Racconta di tutte e dichiara tutte le sue opere, ma a questo non fa minimamente cenno, quasi che si sia trattato di un esperimento anche per lui di cui tutto sommato non doveva sentirsi particolarmente fiero, no? Oppure che fosse